Passiamo adesso alle notizie a carattere regionale e locale. Il bilancio provvisorio della regione siciliana non sarà impugnato dal governo nazionale. La notizia, afferma il governatore siciliano Crocetta, arriva da Roma da Palazzo Chigi. Come avevo detto, non c'era alcuno scontro col governo Renzi, si trattava solo di un equivoco che è stato superato alla luce dei chiarimenti che abbiamo fornito a Roma, aggiunge Crocetta. I dubbi erano emersi da una nota trasmessa alla regione dalla Ragioneria Generale dello Stato che chiedeva delucidazioni sul rapporto squilibrato tra entrate e spese dovuto al fatto che il bilancio provvisorio è stato tarato su 4 mesi. Una lettera appello con richiesta di audizione firmata dai sindaci di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, dai presidenti dei relativi consigli comunali e dai coordinatori dei comitati popolari per l'adesione alla provincia di Catania, che il 6 marzo si sono riuniti in seduta congiunta a Niscemi, è stata inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché impedisca l'ennesima manovra gattopardesca della classe politica regionale che, stravolgendo il quadro normativo di riferimento, vorrebbe riportarle nelle rispettive province di provenienza con sfregio alla democrazia e alla volontà popolare. Sotto accusa il governo Crocetta e i partiti che lo sostengono, i quali intenderebbero modificare la legge regionale numero 8 del 2014, che abolisce le province prefettizie, istituisce i liberi consorzi e le città metropolitane, dando la possibilità ai comuni di scegliere secondo affinità economiche, storiche e culturali e di poter emigrare in una diversa circoscrizione amministrativa. Gela e Niscemi appartengono alla ex provincia di Caltanissetta, mentre Piazza Armerina appartiene a quella di Enna. Finanziaria regionale e pubblico impiego. I sindacati rompono con Crocetta. Il 20 marzo sarà sciopero unitario. Non c'è intesa con l'esecutivo sulle norme riguardanti il personale. Il governo non ha recepito alcuna nostra proposta. Abbiamo sperato nella possibilità di un dialogo, ma è tutto inutile. I sindacati autonomi e confederali contestano che le misure di contenimento della spesa previste tagliano diritti senza conseguire alcuna maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Dopo l'emendamento Calleri, anche il nuovo tentativo di riscrivere la riforma dell'acqua è stato bocciato. L'emendamento di riscrittura al disegno di legge sul completamento della riforma del servizio idrico era stato presentato dall'assessore all'energia Vania Contraffatto, ma è stato bocciato all'unanimità nel corso della seduta di ieri della Commissione Territorio e Ambiente, presieduta da Giampiero Trizzino. Il disegno di legge sui centri storici torna in Commissione Territorio e Ambiente per un approfondimento e una possibile unificazione con un altro disegno di legge all'esame della Commissione Bilancio. La decisione è arrivata nel corso della seduta dell'ARS con un voto d'aula. In questi giorni sono state sollevate polemiche da parte di numerose associazioni ambientaliste ed esponenti politici che paventavano il rischio di possibili sanatorie nascoste o cementificazioni selvagge. Con la pubblicazione nel sito della Regione dei 6 bandi per un totale di 114,92 milioni di euro, pari al 64% del budget assegnato alla Sicilia, che è uguale a 178,82 milioni, che deve spendere i fondi entro la fine di quest'anno, altrimenti torneranno nelle casse dello Stato. Garanzie Giovani entra nel vivo, quindi. Il piano è stato illustrato dall'assessore regionale al lavoro Bruno Caruso e dalla dirigente del Dipartimento Anna Rosa Corsello. 52,92 milioni sono stati appostati nel bando per i tirocini formativi, destinati a circa 13.850 giovani tra i 15 e i 29 anni, i cosiddetti NEET esclusi dal mercato del lavoro e da processi formativi ed educativi. Per ogni tirocinante sono previsti 500 euro, un'altra quota invece destinata ai soggetti privati, agenzie accreditate, che opereranno con i centri per l'impiego nell'obiettivo di incrociare domanda e offerta di lavoro. Altri 450 tirocini sono previsti per il bando anche in mobilità transnazionale. Un altro bando per 46 milioni è destinato alla formazione per l'inserimento lavorativo con la creazione di un catalogo di offerte che darà la possibilità ai giovani di scegliere il percorso formativo che intenderà intraprendere e con chi effettuarlo. Gli altri bandi riguardano le misure contro la dispersione scolastica e la mobilità interregionale transnazionale. Entro febbraio l'assessorato al lavoro pubblicherà un nuovo bando destinato all'autoimpiego e all'autoimpresa attraverso il meccanismo del microcredito. Non si può continuare a morire per l'inadeguatezza della sanità in Sicilia. La morte di Giuseppe Adorna a Solorino è l'ennesimo caso di mala sanità che non può farci stare tranquilli. Servono rimedi, provvedimenti del governo nazionale per porre fine a questa interminabile strage. Ad affermarlo è il deputato all'ARS Pippo Gennuso, dopo il decesso di Adorno, rimasto per 9 ore in sala d'attesa al pronto soccorso dell'Umberto I e subito dopo mandato a casa per mancanza di posti letto. La colpa di questo sfascio non deve essere attribuito a medici o infermieri, ma al sistema sanitario in Sicilia, che ha tagliato risorse penalizzando l'assistenza dei siciliani. Questo governo continua a dimostrare di essere inadeguato e costringe i siciliani ad emigrare per farsi curare. Ma non doveva essere il governo della rivoluzione? Nulla di tutto questo. Gli operatori della sanità in Sicilia oggi non sono messi nelle condizioni di ottimizzare il proprio lavoro per carenza di risorse e spesso sono loro a pagare il conto per le tante tragedie che si verificano in tutta l'isola. E non si potrà certamente gridare allo scandalo se il Ministero alla Salute decidesse di commissariare la sanità in Sicilia. Pubblicato dalla provincia regionale di Siracusa il bando per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti diversamente abili. Entro il 31 marzo prossimo i soggetti iscritti all'albo regionale previsto dalla legge regionale 2286 che hanno interesse a gestire e garantire servizi di assistenza alla comunicazione e all'autonomia degli studenti diversamente abili che frequentano gli istituti superiori della provincia e l'università potranno presentare istanza per l'accreditamento. I soggetti interessati possono inviare o presentare apposite istanze alla provincia regionale di Siracusa, quinto settore politiche sociali, via Malta, numero 106 a Siracusa, utilizzando la modulistica appositamente predisposta e disponibile presso gli uffici del quinto settore. Il nuovo bando è stato già pubblicato insieme al disciplinare e alle schede sintetiche all'albo pretorio online dell'ente nella sezione avvisi pubblici del sito web ufficiale e sul sito del quinto settore www.provsr.it. Torna a sollecitare il ripristino della carreggiata sulla provinciale di Contrada poi il finanziamento dei lavori per la provinciale 23 Palazzolo Gerratana e la manutenzione straordinaria sulla provinciale 90 per Falabia il sindaco di Palazzolo Carlo Scibetta che appena una settimana fa aveva lanciato un appello alla deputazione, alla provincia e al Dipartimento di Protezione Civile. Queste strade hanno subito numerosi danni a causa del maltempo, concedimenti e frane sulla carreggiata. La provinciale di Contrada poi è stata chiusa dalla provincia con la sistemazione di segnaletica, mentre la provinciale 23 è chiusa ormai da quasi 3 anni. Noto pace fatta fra Gennuso e il sindaco Corrado Bonfanti. Enzo Medica entra in giunta. Il giuramento stamane a Palazzo Ducezio. La new entry subentra Frank Terranova e guiderà la rubrica dei lavori pubblici e del welfare. I tempi dunque degli scontri fra Pippo Gennuso e il sindaco di Noto Corrado Bonfanti sembrano oramai acqua passata e così Bonfanti, per rinsaldare il patto elettorale di 4 anni fa, ha chiamato in giunta Enzo Medica, uno dei fedelissimi del deputato regionale. Ispica, con determinazione del funzionario dirigente del settore assetto territoriale Salvatore Guarnieri, è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di primo stralcio relativi alle opere di tutela della fascia costiera Santa Maria del Focallo di Ispica. Quanto prima saranno pertanto consegnati i lavori alla ditta Pacos SRL di Naro in provincia di Agrigento, risultata vincitrice della gara d'appalto svolta dall'Ureca con punteggio di offerta tecnica 59,5871, offerta economica 15,30 e offerta tempo 5, con un punteggio complessivo di 79,8871. L'impresa Pacos SRL ha offerto in sede di gara il ribasso del 23,749% sull'importo a base d'asta, aggiudicandosi i lavori di primo stralcio per un importo complessivo netto di 1.608.116,05 oltre IVA. Entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva verrà quindi stipulato il contratto d'appalto che darà il via all'apertura del cantiere. L'esecuzione dei lavori che prevedono il dragaggio delle sabbie per il rifacimento dei loro trasporto e deposito, la costruzione dei pannelli posti a protezione delle sabbie e le opere di messa in sicurezza della strada provinciale di Torania sarà interrotta solo per le ovvie ragioni di sicurezza dei bagnanti e di libera fruizione degli arenili nel periodo estivo, dal mese di giugno al mese di ottobre. Salgono a 3 i casi di influenza suina nel Ragusano, oltre al 35enne di Modica il virus H1N1 ha colpito pure un 45enne e un 64enne di Chiaramonte Gulfi. 2 pazienti restano ricoverati all'ISMET di Palermo, un terzo sta per tornare a casa. Ma a cosa sono dovuti questi 3 casi di trasmissione umana dell'influenza suino in poco più di un mese? Le autorità sanitarie non hanno di fatto a tuttora confermato ufficialmente l'esistenza di focolai. Eppure le diagnosi non lasciano dubbi. Non è ancora il caso di lasciarsi andare a facili allarmismi, ma le cause del contagio vanno al più presto chiarite per fornire informazioni certe e inconfutabili alla popolazione. Pachino, operazione congiunta dalla Polizia Provinciale del Corpo Forestale Regionale, è stato deferito all'autorità giudiziaria il titolare di una società per smaltimento illecito di rifiuti. E quindi a conclusione dei complessi accertamenti effettuati all'interno di una cava per l'estrazione di materiale inerte, con annesso un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, regolarmente autorizzato, l'amministratore unico di una società è stato deferito all'autorità giudiziaria per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi. L'attività condotta nel territorio del comune di Pachino, del Corpo Forestale Regionale, dalla Polizia Provinciale e dai tecnici del settore tutela ambientale della provincia, ha comportato anche la effettuazione di una serie di saggi e diversi lotti della cava che hanno consentito di portare alla luce notevoli quantitativi di rifiuti smaltiti illecitamente. Si tratta di pneumatici in gran parte di mezzi pesanti, plastica proveniente da serre, guaina impermeabilizzante, rifiuti provenienti da attività di demolizione e scavo, blocchi di cemento armato, asfalto, eccetera. I rifiuti erano stati nel corso del tempo tombati in più luoghi della cava e ricoperti con terra di riporto sulla quale era cresciuta della vegetazione spontanea. Grazie all'interessamento del Movimento 5 Stelle Ispica, a cui sono arrivate le segnalazioni di cittadini ispicesi e pozzallesi, l'ufficio tributi del comune di Ispica ritira le richieste di pagamento degli arretrati ICI per i terreni della fascia costiera erroneamente inclusi nella zona CT1. A novembre 2014 l'ufficio tributi ha recapitato delle richieste di pagamento arretrati ICI ai proprietari dei terreni ricadenti nella zona CT, la zona della fascia costiera, del piano regolatore generale attualmente vigente ad Ispica. Le richieste di pagamento illegittime andavano da centinaia a migliaia di euro e di fatto consideravano evasori i proprietari dei terreni in oggetto. Le pretese dell'ufficio tributi partivano dai dati trasmessi al comune della Cartec SRL di Rimini, l'azienda che ha in appalto il servizio di individuazione dell'evasione fiscale e che aveva individuato in numerosi appezzamenti le caratteristiche di edificabilità che in realtà quei terreni non avevano. Il Movimento 5 Stelle Ispica ha immediatamente attivato un'indagine volta a chiarire l'irregolarità del calcolo ICI effettuato dalla Cartec, dimostrando in una conferenza pubblica tenutasi il 23 novembre scorso come i dati della ditta riminese fossero errati, come il Comune non avesse attivato alcun controllo su essi e come i cittadini vittime del calcolo erroneo potessero chiedere una correzione in autotutela gratuita. Oggi finalmente si è arrivati al ritiro ufficiale delle richieste di pagamento e alla conclusione di questa vicenda. Il Movimento 5 Stelle Ispica prosegue dunque con determinazione nella sua azione di tutela e sostegno dei cittadini e punta a diventare forza amministrativa della città. Perché se riusciamo a fare tutto questo in qualità di forza extraconsigliare, dichiarano i componenti del meeting di Ispica, immaginate cosa riusciremo a fare se fossimo all'amministrazione. Tratto in arresto nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di Rosolini un 28enne rosolinese con precedenti di polizia. Si tratta di Carmelo L'Orefice per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'Orefice, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 30 grammi che lo stesso aveva occultato all'interno della tasca del giubbotto, pronti per essere ceduti. L'arrestato è espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. A Rosolini oggi, a partire dalle ore 18:15 presso la Sala Cineteatro di Santa Caterina, si terrà un incontro organizzato dagli uffici diocesani della Famiglia e del Lavoro su Famiglia, Lavoro, Disoccupazione Giovanile, relatore Giovanni Bianchi, ex presidente nazionale delle ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, un credente impegnato sia per il mondo del lavoro, sia in Italia, sia contro la vendita delle armi nel mondo sottosviluppato. Ancora da Rosolini, permane il problema della liquidità di cassa, fanno le spese direttamente i dipendenti comunali che alla data odierna non hanno ancora percepito lo stipendio del mese di febbraio e all'orizzonte non si profila nulla di positivo. Adesso, a prescindere dalle polemiche che possono venire fuori quando si parla di dipendenti comunali, la massiccia campagna denigratoria portata avanti in questi anni con commenti spesso poco gratificanti nei confronti dei dipendenti, facendo di tutta l'erba un fascio, senza che coloro i quali si dilettano a fare di questi commenti poco gratificanti non hanno il coraggio nelle sedi opportune di fare le dovute segnalazioni e stigmatizzare il comportamento di coloro i quali si comportano in modo anomalo. Ci sembra giusto sottolineare che questa situazione sta mettendo in crisi parecchie famiglie rosolinesi che devono sostenere impegni economici senza il supporto dello stipendio. Peraltro, alcuni di questi stessi dipendenti, a microfoni spenti e senza clamori, si sono detti preoccupati per il potenziale rischio che questa situazione, in mancanza di una soluzione, possa protrarsi. E siamo arrivati così alla fine di questo appuntamento odierno di RAM Notizie. Grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.